Newsline Sera.
17 minuti dopo le 18, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati. La Newsline serale di Controradio con le notizie più importanti del giorno per quanto riguarda Firenze, la Toscana, i servizi della redazione, le interviste in diretta, gli approfondimenti. Di cosa ci occuperemo? Beh, sono minuti di attesa per la sentenza della Cassazione che deve decidere sul caso di Niccolò Ciatti, sul ruolo di Raul Bisultanov, le attenuanti, le aggravanti, insomma tutto quello che ha fatto parte di questa vicenda davvero incredibile. Peraltro Bisultanov, che è appunto l'unica persona identificata come colpevole del pestaggio omicida subito da Niccolò Ciatti, praticamente a piede libero per una serie di buchi all'interno del sistema giudiziario, ma cercheremo di sentire gli umori dal padre di Niccolò, Luigi Ciatti, che naturalmente sta seguendo con apprensione quello che potrà capitare alla Corte di Cassazione, per l'appunto. Poi avremo il nostro Raffaele Palumbo in diretta dal teatro che si chiama, insomma, l'ex Tascaniol, che si chiama Cartiere Carrara, se non sbaglio, da poco, ma insomma vi dirò meglio dopo, quando ho il cappello sotto mano, ma insomma ci siamo capiti. Tascaniol, ex Tascaniol, dove è prevista la convention di Heike Schmidt, il candidato del centrodestra. Pare non ci saranno big da Roma, insomma il profilo è quello del candidato civico, per quanto appunto sostenuto poi da partiti del centrodestra. Heike Schmidt, che ha lanciato la convention con un video in cui fa la storia della sua vita, puntando molto sul fatto di essere fiorentino d'adozione, di aver vissuto qui a lungo tempo, di aver trovato qui l'amore, di aver diretto le gallerie e gli Uffizi. Ma sentiremo Raffaele cosa ci dice in diretta, per l'appunto, dalla convention di Schmidt. D'altro canto, la candidata del centrosinistra, Sara Funaro, ha presentato il suo piano per il commercio. Sappiamo essere uno dei punti di maggiore debolezza di questi anni, soprattutto per quello che viene definita come la monocultura turistica, quindi il mangificio, no? Tutte le attività di somministrazione, mescita e di ristorazione che hanno fagocitato di fatto gran parte della diversità commerciale di Firenze. Allora Funaro oggi ha spiegato come intende intervenire nel suo programma su questo. Poi avremo anche molta cronaca, perché c'è naturalmente da capire cosa è successo sul campo di calcio del Lanciotto Campi, dove è morto Mattia Giani, a seguito del giovane calciatore 26enne, a seguito dell'arresto cardiaco nella partita contro il Lanciotto, per l'appunto, del Castello Fiorentino United, dove Mattia giocava come attaccante. E ci sono diversi anche qui buchi per quello che riguarda la ricostruzione, cosa non ha funzionato lì sul campo del Lanciotto per quello che riguarda i soccorsi. E poi oggi sarebbe stato il compleanno della piccola Cata, che ancora speriamo di ritrovare nonostante tutto. E allora sentiremo anche il punto delle indagini nel servizio di Chiara Brilli. Tutto questo però dopo la pagina iniziale, che, come già anticipato da Giustina, dedicheremo a questo bel evento che si svolgerà al GLU e che coinvolge Max Collini. La data che riguarda il suo Storia di antifascismo senza retorica, venerdì alle 21 circa al GLU, un appuntamento immancabile. Ne parleremo tra pochissimo, per l'appunto, con Max Collini.
But
Dunque, storia dell'antifascismo senza retorica, e questo è il titolo dello spettacolo che troverete al Glu venerdì prossimo dalle 21 circa, protagonista Max Collini. Buonasera Max, grazie di essere con noi.
Grazie a te, grazie a tutti e a tutte.
Che facciamo? Ti presentiamo agli ascoltatori di Controradio? Anche no, dai, diamo la parte biografica.
Sono 20 anni che sentono me e la mia voce.
Diamo almeno la parte biografica per fatta. Okay. Veniamo sullo spettacolo. Allora, mi piace molto, no, questo approccio legato alla mancanza di retorica su un tema in cui la retorica, da una parte e dall'altra, quella dell'antifascismo, si spreca. Tu hai deciso proprio di dare questa cifra al tuo intervento sulle storie dell'antifascismo. Perché?
Perché da quando che ho il senno e ho una condizione politica e sociale, sento parlare della retorica antifascista, della retorica degli antifascisti. Siccome questo termine mi ha anche un po' rotto le scatole, perché sembra che la retorica non sia giustificata, io ho deciso di fare un'operazione culturale con le mie poveri mezzi, con i miei poveri mezzi, in cui volevo saltare quella specie, cioè volevo fare una cosa in cui nessuno potesse dire ecco la solita retorica antifascista, anche se in realtà io l'ho sempre visto come uno strumento per denigrare invece le celebrazioni del 25 aprile, in generale, come dire, l'approfondimento storico e sociale su cosa ha portato in Italia alla nascita della democrazia parlamentare, che fino ad oggi mi sembra qualcosa che non tutti apprezzino, ma che non ci sono alternative, anche se qualcuno penso che le alternative le abbia in mente.
Siamo in un momento storico particolare, no? Il tuo spettacolo chiaramente va a intercettare un'attualità politica e storico-politica che non possiamo negarci, assolutamente inedita, soprattutto all'interno di quella riflessione che tu facevi. È la prima volta che al governo c'è come partito di maggioranza un partito che è diretta filiazione, se vogliamo, no? Del movimento sociale, che non aveva mai reciso fino in fondo le radici col ventennio. Che pubblico stai trovando, Max?
Allora, trovo il mio, dopo aver fatto per 3 anni uno spettacolo molto leggero dedicato all'indie italiano, e ho ritenuto che fosse giunto il momento di far capire che non è che mi stavo trasformando automaticamente in un autore leggero, non lo sono mai stato, anche se ho sempre posto le mie cose con una dose di leggerezza e di ironia, hanno sempre contraddistinto la mia scrittura e le cose che propongo. E quindi come dire, è un momento, come dici tu, così è un momento complicato, perché si stanno affermando, anche se non direttamente, nessuno in Italia ha il coraggio di mettere in discussione due cose, cioè in generale nessuno di chi ci governa dichiara di essere fascista, magari lo dice con gli amici al bar ma non lo dice pubblicamente, e questo è cosa positiva, vuol dire che in qualche modo di quella termine, di quella storia un po' ci si vergogna, oppure ci si vergogna pubblicamente e non privatamente. E la seconda cosa è che come dire, che questi però, pur non avendo mai parole che mettono in discussione la libertà delle persone, agli italiani piace la libertà, cominciano a considerare possibile discutere della libertà, non della tua o della mia, che siamo da questa parte giusta, sto parlando per loro,
sì.
Ma la tua forse sì. Agli italiani viene fatto capire che a un certo tipo di italiani la loro libertà non è in discussione con questi, ma quella di qualcun altro magari possiamo discutere, basta che non sia la mia. Questo discorso può fare presa, e ho l'impressione che stia già facendo presa da parecchio tempo, perché qua è un po' che c'è qualcuno che si dice che io sono io e voi non siete.
Sì, è un po' il tema, è un po' questo, no? In conclusione, detto che dallo spettacolo poi è stato tratto anche il libro omonimo scritto da te, da Arturo Bertoldi, come vedi tu nella società, no? Questo fascismo strisciante a cui bisogna contrapporre un antifascismo vero, verace, combattivo?
Io credo che è strisciante, come dici tu e come dicono molti, cioè non c'è mai una cosa diretta, anche questa cosa sulla 194 viene sempre fatta infilandola nei meandri dei provvedimenti, però è tutto coerente con una visione di questo paese e di questa situazione politica molto precisa, secondo me. Cioè, non ci ha fatto confusione su questo. Questi vogliono ridurre i diritti ad alcuni per darne altri ad altri, togliere soldi ad alcuni per darne ad altri di più, e c'è un disegno è curioso, perché io, come dire, questi si presentano come destra sociale, ma di sociale ne vedo poco. Poi ammetto che io sono abbastanza prevenuto, insomma, il mio DNA è completamente differente.
Ma diciamo che in generale tutti, no? Su, da una parte e dall'altra, poi ci sono i fatti su cui evidentemente ci si confronta. E a proposito di questo, in conclusione, Max, tu vieni da una terra che ha un profondissime radici antifasciste, no? Come un po' anche la Toscana.
Sia credo che
in maniera diversa. Tuttavia, recentemente anche lì, come in Toscana, i segnali sono contraddittori anche dal punto di vista politico. Se c'è un valore che viene fuori da queste storie che tu racconti, qual è secondo te?
Io credo che sia il valore assoluto dell'umanità delle persone, quei regimi e quei valori che oggi stanno cercando surrettiziamente di riportare in auge sono di sopraffazione. Mentre nel mio libro, nelle mie storie, si parla sempre solo di persone normali, persone che non erano eroi militari, che non erano Batman, supereroi, coraggiose, sono persone che nel momento in cui l'umanità, proprio quella minima sindacale, era messa in discussione, hanno fatto scelte inimmaginabili per persone che magari avevano la quinta elementare, la terza media. E quella roba lì, cioè il fatto che davanti a certe enormità una parte di noi non riesce a guardare, scusate se faccio questo paragone, cioè guardare cosa sta succedendo a casa è una roba che a me mi suscita una reazione interiore terribile, è una roba che è difficile da guardare senza poter fare.
Max,
in quel momento, in quelle storie, poi dopo le storie del libro, dello spettacolo arrivano fino ai giorni nostri, quindi ognuno ha portato un mattone ai valori dell'umanità positivi, collettivi, rispetto a ciò che invece qualcun altro. Perché non c'è più stato un regime vero in Italia dopo la fine della guerra mondiale, ma di fascisti ne abbiamo avuti che
uscivano dalle pareti. Grazie Max, dobbiamo fermarci qui perché c'è Popolare che incombe, naturalmente ci vedremo al GLU venerdì 19 aprile dalle 21 circa. Buona serata, grazie di essere stato con noi.
Vi aspetto, ciao, grazie.
Ciao ciao. Linea Milano per il GR Network, poi torniamo con le altre notizie.
Popolare Network.
Buonasera, alle notizie delle 18.30 risponderemo all'Iran in coordinamento con gli Stati Uniti. Lo annuncia da Tel Aviv il ministro del gabinetto di guerra israeliano Gantz, che non rivela nessun dettaglio dell'attacco che si prepara contro Teheran. Washington continua a fare pressione su Netanyahu perché non vuole un'escalation del conflitto. A Gaza intanto oltre 50 le vittime solo oggi, bombardato Nuseirat nel centro, morti anche a Rafah e Gaza City. Le Nazioni Unite lanciano un nuovo appello a Israele, l'esercito smetta di sostenere gli attacchi dei coloni in Cisgiordania. In Italia oggi si è avuta notizia di 3 morti sul lavoro. Ad Asola nel Mantovano un uomo è caduto da un edificio in ristrutturazione. A Marcianise in Campania un operaio è stato travolto da un macchinario. A Lamezia Terme in Calabria è morto in ospedale un lavoratore rimasto ferito a febbraio mentre era impegnato in un immobile di proprietà del comune. Alla Camera approvata la fiducia per il decreto sul PNRR con l'emendamento sui consultori. Le regioni potranno avvalersi di soggetti del terzo settore esperti nel sostegno alla maternità. Un modo per fare spazio alle organizzazioni antiaborto, denuncia l'opposizione. Fuori da Montecitorio c'è stato un presidio di protesta. Il provvedimento deve essere ancora votato al Senato. Ponte sullo Stretto, la commissione del Ministero dell'Ambiente chiede 239 integrazioni e precisazioni al progetto venduto per definitivo dalle società incaricate dal ministro Salvini. Siamo già alla farsa, dicono associazioni ambientaliste e comitati. È solo un'operazione elettorale pagata con le tasse dei cittadini. Luciano Canfora sarà processato con l'accusa di diffamazione aggravata nei confronti di Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio ha querelato il filologo per un intervento del 2022 in cui la definì neonazista nell'anima e una poveretta trattata come una mentecatta. L'avvocato di Canfora aveva citato il diritto alla critica politica. La giudice ha deciso in senso contrario rispetto alla richiesta di non rinviarlo a giudizio. Il processo sull'omicidio di Giulio Regeni, quando sparì contattammo persone della società civile, ci dissero che era attenzionato da tempo per le sue ricerche, ha detto oggi l'ex ambasciatore al Cairo Maurizio Massari. Quando fu trovato morto e vide il suo corpo presentava forti segni di torture, ha dichiarato il diplomatico. Col giornale radio ci risentiamo alle 19:30. Buon ascolto.
Torniamo in diretta alla Corriere di Controradio alle 18:33. Come vi dicevamo nelle anticipazioni, oggi è il giorno in cui i giudici della Suprema Corte dovranno esprimersi sulla sentenza con cui lo scorso luglio la Corte di Assise d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 23 anni di carcere per Raul Bisultanov, il cittadino ceceno accusato di aver pestato e ucciso Nicolò Ciatti a Lloret de Mar in un primo grado per Bisultanov, che è latitante, lo ricordiamo. I giudici avevano escluso la davanti della crudeltà per futili motivi. Bisultanov venne arrestato 12 agosto 2017 in Spagna e poi dopo 3 anni e 10 mesi rimesso in libertà. Buonasera e grazie a Luigi Ciatti. No, è caduta la linea, quindi proviamo a richiamare il padre Nicolò Ciatti, che naturalmente è in attesa della sentenza. Ci aspettiamo che la sentenza di condanna a 23 anni diventi definitiva e che Bisultanov venga trovato e messo in carcere. Mi auguro che il nostro governo e le nostre autorità, le forze dell'ordine italiane ci mettono la volontà di cercarlo, cosa che purtroppo non è successa in Spagna. Spero sia la volta buona, ha detto Luigi Ciatti, veramente il minimo per quello che è stato fatto a mio figlio. Ricordiamo che Nicolò Ciatti, ragazzo di Scandicci, fu ucciso a 22 anni nella notte tra l'11 e il 12 agosto del 2017 fuori a una discoteca, come dicevamo, a Lloret de Mar in Spagna. Siamo riusciti a recuperare la telefonata con Luigi Ciatti, che intanto ringraziamo, grazie di essere con noi. Buonasera.
Buonasera a voi.
Abbiamo novità sulla sentenza o si sta ancora attendendo?
Siamo ancora in attesa, siamo qui davanti alla prima ora della Corte di Cassazione, siamo in attesa finché insomma venga deliberato insomma il verdetto di questo procedimento.
Con che spirito, signor Ciatti?
Ma senta, le argomentazioni della Procuratrice Generale sono state secondo noi molto convincenti come quelle dei nostri avvocati, però ci insegna purtroppo che, come già successo nel nostro caso sia in Spagna che in Italia, di attendere perché ci potrebbe essere sempre qualche sorpresa. Ci auguriamo che non ci sia, ci assicuriamo che arrivi una sentenza definitiva italiana, che perlomeno è una condanna maggiore di quella spagnola, e soprattutto ci auguriamo che ci sia un impulso alla ricerca di questo assassino che da circa 2 anni invece gira libero tranquillamente e nessuno sa dov'è.
Dunque, 23 anni è la richiesta da parte del procuratore generale della Cassazione. Quello che lei diceva fa conto di una vicenda giudiziaria quanto mai strana, definiamola così, no? Però anche per colpe italiane, oltre che spagnole, no?
Direi proprio di sì, principalmente spagnola, però anche l'Italia purtroppo, una volta che avevamo, era riuscito il passaggio dalla Germania in Italia di Bisultanov, c'è stata quella scarcerazione che poi la Corte di Cassazione ha bocciato, quindi veramente non riusciamo a comprendere come si possa aver liberato questo assassino per un difetto di procedura o di giurisdizione, quando poi la Corte che l'ha liberato non si è accorta che noi, parte offesa, parte civile, non eravamo stati avvisati di questa richiesta di scarcerazione, senza considerare che poi la stessa Corte ha deliberato che invece la giurisdizione era perfettamente legale e giusta, e quindi abbiamo avuto 2 gradi di processo in Italia contro Bisultanov. E grazie all'Italia che
siamo arrivati a questo punto perché altrimenti con la Spagna non avremmo fatto neanche il primo processo, visto che è fatturato in Germania.
Lei sì, l'atteggiamento da parte della Spagna è stato sempre abbastanza, non diciamo ostile, però certamente non all'altezza probabilmente di un caso del genere. In conclusione le voglio chiedere come fa un genitore a non abbattersi, no? Anche di fronte a tutto quello che bisogna sopportare.
Io credo che nel nostro caso è la disperazione proprio che abbiamo dentro di noi per aver perso un figlio in questa maniera, e quella sera stava semplicemente divertendosi, ballando in una discoteca. Credo che l'unica cosa che riusciamo e possiamo e tentiamo di fare per Niccolò sia una ricerca di giustizia, ma soprattutto una giustizia vera che dia un segnale a questi delinquenti che commettono certi crimini. Commetti crimini, rovini Niccolò, ha rovinato una vita di un ragazzo che aveva tutto davanti a lui, ma devi pagare con la pena che devi scontare in un carcere e non come fuggitivo e come se niente fosse successo.
Grazie a Luigi Ciatti, buona serata, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi, buonasera.
Controradio Newsline Sera.
E veniamo ora alla morte di Mattia Gianni, il giovane calciatore 26enne del Castelfiorentino United, che è morto in seguito ad un malore durante una partita domenica scorsa sul campo del Lanciotto a Campi Bisenzio, una morte che ha sconvolto il mondo dello sport e che desta sospetti per quello che riguarda la gestione delle emergenze mediche sui campi da calcio. Il servizio di Viola Giacalone.
Siamo distrutti, ma ora vogliamo la verità. Presenteremo una querela perché vogliamo capire come è morto nostro figlio. In campo non c'era il medico. Ecco le parole di Sandro Gianni, il padre di Mattia, che annuncia il ricorso alla giustizia per il 26enne attaccante del Castelfiorentino, morto ieri a Careggi dopo un malore in campo. Mattia stava giocando a Campi Bisenzio durante la gara d'eccellenza contro il Lanciotto, quando dopo 15 minuti si sarebbe accasciato per un arresto cardiocircolatorio, ed è qui che sono iniziati i sospetti su una cattiva gestione dei soccorsi. Io so solo che il medico su quel campo non c'era e che la prima ambulanza del 118 è arrivata senza medico dopo 15 minuti, continua il padre. Nel frattempo il massaggiatore del Castelfiorentino ha provato a rianimare mio figlio. Poi, sempre secondo la ricostruzione fatta dal genitore, è scesa una spettatrice dagli spalti che lavora come infermiera per dare una mano. Il defibrillatore c'era, ma è stato usato solo dal medico trasportato dalla seconda ambulanza. Dall'ASL Toscana Centro fanno sapere però che l'ambulanza è intervenuta in soccorso di Mattia 8 minuti dopo la chiamata e non dopo 10, come denunciato dalla famiglia. Il Lanciotto avrebbe poi dichiarato che il medico era presente sul campo, smentendo quindi le dichiarazioni del padre di Mattia. La procura dovrebbe aprire un fascicolo a breve per fare luce sull'accaduto. Intanto il caso si fa politico. Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato Forza Italia, ha annunciato un'interrogazione e la senatrice d'Italia Viva, Daniela Sbrollini, ha annunciato un'interrogazione al ministro Abodi per far luce sui casi di malori in campo, in particolare nei campionati minori, che si sarebbero moltiplicati. Intanto per Mattia Gianni è stato disposto il riscontro diagnostico. Il comunicato del giudice sportivo è atteso nelle prossime ore.
Il compleanno di Cata senza di lei. Oggi la piccola, scomparsa all'ex Hotel Astor di Firenze il 10 giugno scorso, compie 6 anni. Le ricerche e i supplementi di indagine proseguono, ma di Cata lei ancora nessuna traccia. La mamma Catrina Alvarez invita in un messaggio sulla sua pagina social tutti in piazza Puccini dalle 18, esortando poi a portare qualsiasi disegno realizzato dai propri figli con l'obiettivo di girare un video ricordo che Cata potrà vedere il giorno in cui tornerà a casa. Il servizio di Chiara Brilli.
Quante mamme come me vivono ma sono morte in vita. Stiamo in piedi unicamente per ricevere risposte. Fino a quando tanta indifferenza? Fino a quando tanta cattiveria? E le persone che stanno zitte senza dire quello che sanno, complici? Non posso capire, non voglio capire come ci siano persone in grado di fare questo ad una bambina che oggi dovrebbe festeggiare con la sua famiglia il suo 6° compleanno. Sono le parole di Caterina Alvarez postate sul suo profilo social nel giorno del compleanno di sua figlia, a 300 giorni dalla sua scomparsa. La donna torna sul chi ha visto e sul chi non dice, una tesi da sempre sostenuta dalla famiglia in un'indagine che ha visto le più svariate queste ipotesi sotto la lente di ingrandimento. Dalla ritorsione per una partita di droga andata persa, come suggeriva il babbo di Cata ancora in carcere, o per una violenza, allo scambio di persona fino al contesto in cui viveva la bambina, al centro di un racket delle camere, vicenda per la quale la Procura di Firenze ha chiesto il processo per 4 persone, tra queste anche lo zio della bimba, tutti accusati di una serie di estorsioni ai danni di altri occupanti. I PM hanno invece chiesto l'archiviazione a carico dei 3 che il 10 giugno scorso erano stati ripresi dalle telecamere mentre si allontanavano dall'edificio di via Maragliano con dei trolley e un borsone, dove però non è stato rilevato il DNA della bambina. Una ricerca, quella di Cata, in una Firenze, quella da selfie, che con le sue 1000 telecamere passate al setaccio ha fagocitato una vita. Nel mezzo un procuratore capo da poco insediato, ma che non si dà per vinto e che ha voluto personalmente riprendere in mano fili, testimonianze e ricostruzioni, e una politica che si è allontanata sempre più da quel 10 giugno. Forse pensando più all'8 e 9 giugno prossimi, a come venire fuori da una storia che dopo 10 mesi e a 2 mesi da un'elezione è scomoda da qualsiasi lato la si guardi, ma da quello di una vita di cui non si conosce sorte dovrebbe essere obbligo umano, morale e civile prestare più attenzione. Nelle agende politiche di oggi il compleanno di Cata non è una data da segnalare, per noi sì, in una Firenze che non può e non deve voltarsi dall'altra parte.
E alla candidata sindaca del PD Sara Funaro, a margine della presentazione del piano di sostegno al commercio fiorentino di cui parleremo dopo, abbiamo chiesto un commento appunto sulla piccola Cataleia a 300 giorni dalla sua scomparsa, il giorno del 6° compleanno. Una ferita aperta per tutta la città, ha detto Funaro, ribadendo poi la necessità di tenere insieme i principi dell'accoglienza con quelli della legalità. Sentiamo al microfono di Sandra Salvato.
Questo ovviamente è una ferita per tutta la città, l'ho sempre detto, è troppo tempo ormai che è scomparsa. La posizione che ho sempre tenuto è quella che bisogna tenere insieme quelli che sono da una parte i principi dell'accoglienza con i principi della legalità. Ricordo che questa amministrazione comunale ha effettuato tantissimi sgomberi in questa città, sempre mantenendo un'attenzione alle situazioni di fragilità, e anche in quell'occasione, quando venne fatta l'occupazione, fu richiesto da parte dell'amministrazione comunale e da parte della sottoscritta lo sgombero dell'immobile. Purtroppo quello che è avvenuto rimane comunque una grandissima ferita per tutti.
Controradio Newsline Sera. Diritti umani e genocidio. Dialogo tra un giudice e uno storico. Un incontro con lo storico Marcello Flores e il magistrato Silvana Arbia per capire che cos'è un genocidio e riflettere sull'attualità dei crimini di guerra e delle violazioni dei diritti umani. Mercoledì 17 aprile dalle 16 a Firenze, a Palazzo Strozzi, presso l'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento. Appuntamento all'interno di Finestre Alte, libri, voci, città contemporanea. Rassegna per analizzare il presente e interrogarsi sui destini dell'uomo. Ingresso libero. Info umanesimocontemporaneo.it.
Il libro della vita, la 10ª edizione dedicata alla memoria di Sergio Staino. La domenica mattina all'Auditorium Rogers, piazza della Resistenza di Scandicci, torna la rassegna ideata e condotta da Raffaele Palumbo. 10 appuntamenti in cui ospiti autorevoli raccontano il libro che ha segnato la loro esistenza. Programma completo su librodellavita.net e pagina Facebook Il Libro della Vita.
Dunque, rientriamo per dare subito la linea in diretta al nostro Raffaele Palumbo, che sta seguendo Firenze Magnifica, la convention di lancio della candidatura di Heike Schmidt. A te la linea, Raffaele.
Buonasera Domenico, ben trovato. Siamo dentro quello che oggi si chiama Cartiere Carrara, che è stato l'Obiolis, Tascaniolis, Sol, il Teatro Tenda, che oggi si chiama Cartiere Carrara, ed è non pieno ma strapieno. In questo momento le luci stanno incominciando a lampeggiare per avvisarci che Heike Schmidt sta per uscire. Abbiamo visto tantissime persone legate al centro-destra cittadino, ma anche tantissime persone mai viste, normali, che sono venute a ascoltare Heike Schmidt. Alessia Galdo è qui con noi, è stata da indiscrezioni giornalistiche disegnata come la vice sindaca di Heike Schmidt. Che serata dobbiamo aspettarci?
Una serata magnifica, spero, per il lancio del nostro candidato del centrodestra. E quindi io mi auguro, vedo tantissima gente, sono molto felice perché a Firenze finalmente è giunto il momento di cambiare. Quindi forza Heike.
tutti chiedono il cambiamento. Hagen Smith non è un candidato qualunque, ha un profilo,
ha un profilo importante, è stato un grande direttore per 8 anni degli Uffizi, ha fatto balzare gli Uffizi agli onori della cronaca, nonché ha fatto balzare gli Uffizi tra i primi musei al mondo, per cui ecco, è un grande dirigente. Per fare il sindaco bisogna avere una visione sul futuro anche da dirigente, da grande amministratore, non solo da politico.
Guardate anche al centro, vi interessa il voto dei moderati?
Sicuramente, con una figura come Smith sicuramente si può prendere anche il voto dei moderati.
Alessia Caldo, grazie.
Grazie mille, arrivederci.
Allora, questa domenica della voce che abbiamo sentito in diretta di Alessia Caldo, che è stata indicata come la vice così a livello ministeriale di Hagen Smith, sì. Che come potete ascoltare, come puoi ascoltare in questo momento, vediamo le prime battute dal palco per iniziare questa serata, dove Hagen Smith parlerà della sua candidatura, la presenterà alla città e racconterà anche quello che vorrà fare di questa città come candidato del centrodestra. Per il momento, se non hai domande...
No, ti volevo chiedere il clima, Raffaele, cioè lui tende a presentarsi, ho visto anche un po' la scenografia, naturalmente come assolutamente sganciato dai partiti che pure l'hanno candidato, assolutamente sganciato dalla politica nazionale che pure, diciamo, era presente anche al maggio, no? Con per l'appunto la vice sindaca in pectore. Che feeling senti tu rispetto a queste cose in platea?
Allora, questo è interessante perché da una parte appunto vediamo la bandiera con il giglio, quindi non ci sono bandiere di partito, la bandiera col giglio viene distribuita all'ingresso, poi ci sono dei palloncini con il colore viola, oltre che bianco e rosso, ma soprattutto prevale il colore viola, diciamo così, e le grandi scritte che campeggiano dicono Hagen Smith sindaco Firenze magnifica, per cui nonostante in prima fila qui ci siano i maggiorenti dei partiti del centrodestra cittadino, c'è un certo entusiasmo, ma soprattutto c'è una certa curiosità, anche perché molti ci hanno detto noi questo Hagen Smith in realtà ne abbiamo sentito parlare,
ma non lo conosciamo, certo.
Ma noi non lo conosciamo, per cui siamo venuti anche a sentire questo che ne pensa, perché le cose devono cambiare, questa è la parola che ha usato anche Alessia Caldo qualche secondo fa e che abbiamo sentito tra tutte le persone che abbiamo
Raffaele sentito, posso con te fare un paragone ardito? È un po' un lancio renziano di questa campagna. Ti ricordi come calò Renzi? È vero che Renzi era ben più conosciuto, no? Però la campagna elettorale di Renzi, quando divenne sindaco di Firenze, era no partiti, no bandiere di partito. Se ti ricordi, i colori erano rosso-blu, cioè c'era uno staccarsi proprio anche cromaticamente, oltre che simbolicamente, dalla congerie politica da cui comunque veniva sostenuto. No? Mi sembra più o meno che la partita sia quella, anche allora la parola d'ordine era rinnovamento, forse rottamazione addirittura, no?
Diciamo che la grande differenza rispetto al quadro preciso che hai fatto nel fatto che qui nessuno ha battuto ciglio, diciamo, nessuno ha portato bandiere di partito, mentre invece il caso renziano
come no?
Per i fiumi piuttosto per le polemiche che ci furono e le divisioni e le scissioni eccetera eccetera su questo tema delle bandiere di partito, che invece qui è un tema assente rispetto, come dire, alle divisioni della sinistra, ma sì, la luce, la scenografia, il feeling è quello lì, diciamo, anche perché oggi il nome è quello di Hagen Smith, è la voce che viene attesa, è la sua, come è accaduto in altre circostanze dove la persona e la personalità era il dato assolutamente preminente di una candidatura che presenterà liste di partito, presenterà liste civiche e presenterà anche diverse sorprese. Abbiamo parlato di Bambagioni, ma non sarà il solo da farci dire oh guarda chi c'è in lista con una lista civica che sostiene anche Smith.
Vedremo, Raffaele, tanto siamo qui a raccontarlo, intanto grazie, corri sotto il palco a sentire quello che ha da dire Ike. Ciao ciao, buona serata
a voi.
A Cango, Cantieri Goldonetta Firenze, la democrazia del corpo, spettacoli e performance fino a maggio. Info biglietteria @virgiliosiani.it. Venerdì e sabato Simple di ILM Parolin, utilizzando un vocabolario coreografico volutamente limitato e scarno. Tre danzatori saranno impegnati in un sorprendente gioco di ritmo e costruzione costantemente ridistribuito, ricostruito e riprogettato.
Vita, morte e miracoli. La stagione 2023-2024 del Teatro Metastasio di Prato. Lieto fine di e con Alessandro Benvenuti. Ultimo capitolo della trilogia del dinosauro Canterino. La storia di una bicicletta multifunzionale che attende tutti i giorni il proprio pedalatore che la considera la risposta ad ogni apparente mistero. Dal 16 al 21 aprile al Teatro Metastasio.
Cerchi CBD di qualità? Da Uidiamo trovi erba legale, oli e molto altro proveniente da produttori italiani eccellenti e appassionati, selezionati con cura. Consegniamo in un'ora dal tuo ordine a Firenze, tutti i giorni da mezzogiorno a mezzanotte, a Bagno a Ripoli, Fiesole, Scandicci e Sesto Fiorentino in giornata, e spediamo in tutta Italia in 24 ore. Scopri le offerte su uidiamo.it. Uidiamo Delivery, cacciatori di fiori, qualità superiori.
Contro Radio.
Dunque, come dicevamo, invece la candidata sindaca al centro-sinistra Sara Funara ha presentato oggi le misure a sostegno del commercio per una città futura, con il sostegno alle botteghe di quartiere e centri commerciali naturali, ed estendendo e rafforzando le tutele UNESCO anche fuori dal centro storico per, viene detto, quartieri vivaci e vivi, un'offerta diversificata e di qualità. Sentiamo Funaro al microfono di Sandra Salvato con Stefano Guerri Confcommercio Firenze e Marcello Mini di Confesercenti.
Presenteremo tutte quelle che sono le linee programmatiche per il commercio, per la difesa del commercio di vicinato, per la difesa degli esercizi storici e per dire top al mangificio anche fuori dall'area UNESCO. Grazie alle nuove norme ci sarà la possibilità di estendere tutto quello che è il regolamento UNESCO che è stato fatto all'interno del centro storico anche al di fuori dell'area UNESCO, e anche di rafforzare alcune misure all'interno del centro storico. Tra questi, per fare alcuni esempi, via Gioberti, una via significativa per la nostra città, per il commercio, Borgo La Croce, via Pietrapiana, via della Condotta, altre strade, solo per fare alcuni esempi, in cui potremo regolamentare soprattutto per fare in modo di avere negozi di vicinato e esercizi storici. Stiamo vedendo che queste vie non solo sono importanti, ma c'è una trasformazione. Con queste regole ovviamente poi ci sarà un confronto continuo con le categorie per fare in modo di estenderla a tutte quelle vie dove sarà necessario, oltre a queste che abbiamo già indicato.
Abbiamo solo da esprimere apprezzamento per il provvedimento che l'amministrazione vorrà assumere. Un provvedimento che tende a cristallizzare l'insediamento di nuove imprese di una somministrazione, di taglio alimentare, riesce a mantenere quei mix merceologici delle imprese che si sono create negli ambiti commerciali della città, che in qualche modo hanno bisogno di una tutela, perché altrimenti rischiano di essere stravolti dall'assembramento di altre imprese che si uniscono.
Noi siamo ben aperti a tutti i dialoghi che mettono al centro il centro commerciale naturale, perché come Confesercenti il commercio cittadino tradizionale, che si evolva ovviamente, ci interessa in modo particolare.
E ci sono delle novità importanti per quanto riguarda la ZTL a Firenze, con due mozioni approvate oggi al Consiglio Comunale. Una prevede che i genitori potranno accompagnare i propri figli a scuola in auto all'interno della ZTL anche se non residenti, fino alla conclusione della terza media. Fino ad oggi il permesso valeva invece solamente per asilo nido, scuole dell'infanzia, asili e scuole elementari. La seconda mozione invita il Comune a provvedere alla predisposizione di un sistema di base per, in caso di violazioni reiterate da parte dei titolari di un permesso di accesso in ZTL che abbiano titolo per accedervi e che per qualche ragione non abbiano rinnovato il permesso, ignari, in buona fede del mancato rinnovo, sia previsto il pagamento di una sanzione unica ridotta che esaurisca le infrazioni similari nell'ambito della funzione educativa della sanzione. Qui va capito esattamente poi come si stabilisce la buona fede rispetto alla cattiva fede, ma insomma il tema è naturalmente di grande interesse. Non edizione della Prato Campus Week, eventi e attività che da oggi al 18 aprile interessano la comunità pratese in collaborazione con gli atenei stranieri che hanno sede in città. Enrico Banchelli, direttore del PIN, Polo Universitario Distaccato dell'Università di Firenze e Prato, illustra la peculiarità di quest'anno, intervistato da Giorgio Bernardini.
Quest'anno abbiamo insieme ai nostri partner la Monash University e la University of New Haven programmato 3 giornate di attività con gli studenti delle 3 università presenti a Prato, quindi coinvolti tutti e 3, sia nel clean up, ovvero un'attività di pulizia delle sponde del Bisenzio assieme ad Alia e all'associazione di volontariato che ci aiutano tutti gli anni, una cosa che si ripete ormai da 2 anni ed è molto apprezzata. Poi faremo un orienteering nel centro di Prato con ICAP Prato, che è una delle associazioni che fa orienteering in città e che servirà ovviamente ai ragazzi per conoscere meglio aspetti della città che magari un'occhiata più distratta non riuscirebbero a identificare. E poi la terza giornata sarà una restituzione di un'attività di ricerca che ha visto coinvolgere le 3 università sulla prospettiva dello studente nel vivere la città, ovvero come gli studenti, sia stranieri sia italiani che frequentano il nostro polo, vedono Prato, quali sono le opportunità, quali sono le cose che mancano e come potrebbero interagire di più con il nostro territorio.
Allora, sulla questione buona fede e malafede per quanto riguarda le multe reiterate in ZTL, c'è chi ha, come Nico Rosso, ha le idee chiare. Allora, buona fede se è il pandino, malafede se è il SUV. È un po' tranchant, però ci può stare. No, scherzo. La cronaca: una presunta organizzazione dedita alle scommesse illegali clandestine è stata scoperta grazie a un'indagine condotta dalla squadra mobile e dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Pistoia. Sono 12 gli arresti in esecuzione di misure di custodia cautelare in carcere, 9 in carcere, 3 domiciliari con braccialetto elettronico emessi dal GIP di Pistoia. Su richiesta della procura, gli indagati sono italiani e cinesi. I reati a vario titolo sono associazione per delinquere finalizzata all'esercizio abusivo dell'attività di raccolta di giochi e scommesse, di gioco e anche estorsione, falso, traffico e detenzione stupefacenti, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, emissione di fatture per operazioni inesistenti. 1994-2024, a 30 anni dalla Convenzione Democratica, attualità di un progetto politico. Il titolo, il senso dell'iniziativa oggi pomeriggio all'SMS di Difredi a Firenze per ricostruire l'esperienza politica che negli anni 94-95 portò alla candidatura di Mario Primicerio a sindaco di Firenze e alla costituzione della coalizione di forze politiche progressiste che la sostennero, conseguendo una vittoria elettorale mai ripetuta. Ne abbiamo parlato oggi con Ivan Casaglia, Daniela Lastri, anima di quelle esperienze, protagonisti dell'evento di oggi promosso da Diritti a Sinistra e Amici di Guido Gori.
Io cito una cosa che secondo me è molto importante da capire: il Partito Democratico della Sinistra, che era la principale forza politica che animò la convenzione, aveva allora in città 40 sezioni e qualche migliaio di iscritti, cioè la capacità di penetrazione della società, pur essendo un partito che veniva dalla storia che conosciamo, dalla nascita dopo la svolta di Occhetto del Nuovo Partito, ma era comunque un partito inserito in un sistema che era entrato in crisi, ma aveva ancora questa capacità. E l'altro elemento di differenza rispetto all'oggi è che la società civile allora, pur in modo contraddittorio come in tutti i movimenti che esprime la società civile, però manifestava un'esigenza di partecipazione e sapeva esprimere e farsi rappresentare da personalità importanti.
Sicuramente una valutazione completamente diversa rispetto a quello che oggi fanno i partiti, dove c'è invece molta autoreferenzialità, dove ancora prevale il senso delle cosiddette vocazioni maggioritarie che allo stato dei fatti non sono più sostenibili, anche perché noi siamo in una situazione dove l'astensionismo è in fortissima crescita, quindi la frattura tra i partiti e la società diventa appunto sempre più consistente e quindi ci sarebbe veramente bisogno, per recuperare questa forte frattura, ci sarebbe veramente bisogno di attivare un percorso di integrazione, ecco, tra questi mondi. La Convenzione Democratica fece proprio questo, e il risultato che ebbe, devo dire, fu esultante, ecco, proprio perché non si è poi più rivisto un risultato così significativo degli esiti elettorali di quell'occasione elettorale delle elezioni del 1995 a Firenze.
Un minuto dopo le 19, previsione del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Domani in mattinata il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con addensamenti a tratti consistenti, possibilità di rovesci sparsi, in particolare nel pomeriggio. Torna la neve con una quota intorno ai 1500-1600 metri, ma addirittura sono possibili brevi rovesci di neve fino a 1200 metri, venti moderati dai quadranti settentrionali con forti raffiche in mattinata in attenuazione mari mossi e le temperature in calo anche sensibile. Vedo che Giustina esulta, la ritroverete dopo l'ottima regia in conduzione fino al GR Popolare Network alle 19.30. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
Newsline Sera.